25 marzo 2020. È un piccolo verme l'antenato di tutti gli animali. Un corpo cilindrico, con due estremità collegate tra loro da un tubo digerente, è una semplice organizzazione anatomica di base mantenuta dalla gran parte degli animali attuali, dagli insetti agli organismi superiori compresi gli esseri umani, ed è anche quella di un piccolo verme chiamato Icaria wariotia, vissuto più di 550 milioni di anni fa, che si candida a essere il capostipite filogenetico di tutti gli animali a simmetria bilaterale o bilateriani. Lo affermano Scott Evans e colleghi dell'Università della California a Riverside in un articolo su Proceedings of the National Academy of Science. La scoperta è stata guidata da alcuni modelli e congetture sull'evoluzione primordiale della vita animale. Gli organismi pluricellulari più antichi, dotati di forme variabili, non avevano né bocca né intestino, e non hanno perciò un rapporto di parentela diretta con gli animali attuali. L'idea è che in qualche epoca distante da noi centinaia di milioni di anni sia emerso l'antenato di tutti i bilateriani, un piccolo e semplice organismo simile a un verme dotato di organi sensoriali rudimentali, le cui tracce fossili si pensava sarebbero state quasi impossibili da rilevare. Evans e colleghi hanno concentrato la loro attenzione sulle formazioni di Nilpena in Australia meridionale. È qui infatti che si trovano i depositi del periodo Ediacarano 635-542 milioni di anni fa, in cui sono presenti numerose strutture interpretate come le tane scavate da misteriosi piccoli organismi. Gli ricercatori hanno notato minuscole impronte ovali vicino alle tane. Usando uno scanner laser tridimensionale hanno evidenziato una forma regolare compatibile con un animale dal corpo cilindrico lungo 2,7 mm e largo 1,2,5 mm con testa e coda distinte. I segni di spostamento dei sedimenti nelle tane indicano inoltre che l'organismo si nutriva di materia organica sepolta. Icaria probabilmente aveva una bocca, un ano. Inoltre, le tane mostrano caratteristici segni a forma di V, che indicherebbero che l'animaletto si muoveva con una locomozione peristaltica, cioè contraendo ritmicamente i muscoli in tutto il corpo. Nonostante la sua forma relativamente semplice, spiegano i ricercatori, Icaria era un organismo complesso rispetto ad altri fossili dello stesso periodo. Si muoveva scavando attraverso sottili strati di sabbia ben ossigenata sul fondo dell'oceano alla ricerca di materia organica, il che indicherebbe rudimentali capacità sensoriali. 24 marzo 2020. L'antico pesce fossile che rivela l'origine della mano umana. La transizione evolutiva dai pesci ai tetrapodi vertebrati a quattro zampe di cui fanno parte gli esseri umani è stato uno degli eventi più significativi della storia della vita. Lasciando l'habitat acquatico per quello terrestre, gli animali di questa linea filogenetica hanno dovuto subire profonde trasformazioni anatomiche associate alla respirazione, all'udito e all'alimentazione. E un passaggio chiave di questa transizione è stata l'evoluzione degli antichi precursori delle ossa della mano umana. In questo contesto paleontologico, il Pistostege watsoni, un pesce fossile scoperto nel sito di Miguasha in Canada, è il tipico anello mancante. Mostra infatti l'emergere una struttura ossea diversificata che rappresenta il primo abbozzo di dita. A descriverla, in un articolo apparso sulla rivista Nature, è un gruppo internazionale di paleontologi dell'Università di Flinders in Australia e dell'Université du Québec à Rimouski in Canada. Il Pistostege è un fossile completo lungo 1,57 metri risalente a 393-359 milioni di anni fa. Gli autori hanno condotto scansioni di tomografia computerizzata su una pinna pettorale, rivelando che si tratta del primo esemplare di questo tipo in cui si possa individuare chiaramente lo scheletro completo di un arto, in cui si distinguono l'omero, il radio e l'ulna, il carpo e le falangi. È la prima volta che scopriamo inequivocabilmente la presenza di falangi in una pinna a raggi in un qualsiasi pesce fossile conosciuto. Sono come le ossa delle falangi trovate nelle zampe della maggior parte degli animali, ha spiegato John Long della Flinders University. Questa scoperta ritrovata l'origine delle dita nei vertebrati fino ai pesci e ci dice che lo schema anatomico della mano si è sviluppato appena prima che i pesci lasciassero l'acqua. L'origine delle dita, secondo i ricercatori, ha accompagnato lo sviluppo della capacità del pesce di sostenere il suo peso in acque poco profonde o per brevi incursioni sulla terraferma. L'aumento del numero di piccole ossa consentiva alla pinna di avere più piani di flessibilità e distribuire in modo più uniforme il peso che doveva sostenere. Lo studio ha rivelato interessanti particolari anche sulla conformazione dell'omero. Le caratteristiche dell'omero che abbiamo scoperto sono condivise con i primi anfibi, ha concluso Richard Cloutier, ricercatore dell'Université du Québec. Il pistostege non è necessariamente un nostro antenato, ma è il più vicino possibile a un vero fossile di transizione, un intermediario tra pesci e tetrapodi. 24 marzo 2020. I licheni per il monitoraggio magnetico dell'inquinamento atmosferico. Le proprietà magnetiche dei licheni trapiantati ed esposti in città costituiscono un valido indicatore del bioaccumulo di metalli pesanti, quali ferro, cromo, rame e antimonio, emessi principalmente dalle azioni di frenatura di automobili e mezzi di trasporto. È quanto emerge da una ricerca condotta da ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con i colleghi dell'Università di Siena e dell'Università Federico II di Napoli, recentemente pubblicata sulla rivista Applied Science. Le polveri sottili atmosferiche da inquinamento antropico sono oggetto di un crescente interesse epidemiologico che, oltre a essere testimoniato da molteplici ricerche scientifiche, gode di ampia rilevanza sui quotidiani nazionali. In particolare, la crescente attenzione per le polveri sottili si è focalizzata sul dibattuto ruolo del particolato atmosferico nel trasporto e nella diffusione di contaminanti chimici e biologici, inclusi i virus. Nello studio da noi pubblicato, spiega Aldo Winkler, primo tecnologo dell'INGV e coautore dell'articolo, sono state esaminate e comparate le proprietà magnetiche, chimiche e morfologiche delle polveri sottili accumulate dai licheni trapiantati ed esposti per 3 mesi in 25 siti nella città di Milano che, con i suoi 1,4 milioni di abitanti, è una delle più densamente popolate d'Italia. Il capoluogo lombardo si trova in pianura padana, una regione notoriamente caratterizzata da inversione termica, stagnazione di masse d'aria e clima continentale, con inverni lunghi e rigidi e temperature elevate in estate. Tali caratteristiche la rendono una delle zone maggiormente affette da inquinamento da particolato fine atmosferico, il PM2,5 e PM10, a seconda del suo diametro aerodinamico, in Europa. In questo contesto, prosegue il ricercatore, la suscettività magnetica dei licheni costituisce un parametro semplice e veloce da misurare, utile alla caratterizzazione dell'inquinamento atmosferico di origine antropica in tempi rapidi e con costi contenuti. La nostra ricerca ha dunque evidenziato e statisticamente validato come le proprietà magnetiche dei trapianti lichenici costituiscano un valido indicatore del bioaccumulo dei metalli pesanti presenti nel particolato atmosferico. Inoltre, la combinazione di analisi chimiche, magnetiche e morfoscopiche ci ha permesso di individuare nell'abrasione dei freni la principale sorgente delle polveri sottili magnetiche a alto contenuto in metalli pesanti intercettate dai licheni esposti nella città di Milano, conclude Winkler. 26 marzo 2020. Le femmine sono più longeve anche tra gli altri mammiferi. È ben noto che le donne vivono più degli uomini. Il dato che emerge dalle statistiche di tutto il mondo acquista ora un significato più ampio grazie a un nuovo studio apparso sui Proceedings of the National Academy of Science che ha analizzato la longevità di 134 popolazioni di 101 specie di mammiferi selvatici, dalle orche agli elefanti, dai pipistrelli ai leoni, riscontrando che in circa 60 di esse le femmine vivono più dei maschi. Anzi, il divario è ancora più marcato che tra gli esseri umani. Tra i mammiferi esaminati, le femmine vivono in media il 18% in più dei maschi, mentre la differenza per gli esseri umani è solo del 7,8%. Sappiamo da tempo che le donne vivono generalmente più a lungo degli uomini, ma siamo rimasti sorpresi nello scoprire che le differenze nella durata della vita tra i sessi sono ancora più marcate nei mammiferi selvatici che negli esseri umani, ha spiegato Thomas Zekeli dell'Università di Bath, che ha firmato l'articolo insieme ai colleghi di un'ampia collaborazione internazionale. Lo studio non chiarisce le ragioni di una differenza così marcata e diffusa in tutte le specie considerate. Nel caso degli esseri umani, spesso è stata chiamata in causa la genetica, ma lo studio indica che le femmine hanno un tasso di mortalità tendenzialmente inferiore agli uomini in tutte le fasce di età. Per questo gli autori suggeriscono che dipenda dall'effetto di complesse interazioni tra le condizioni ambientali e i costi in termini di salute dell'individuo legati alla riproduzione e alla cura della prole. Per esempio, allo stato selvatico le leonesse vivono almeno il 50% più a lungo dei leoni maschi, e finora si pensava che ciò fosse dovuto principalmente alla selezione sessuale, cioè al fatto che i maschi combattono tra loro per potersi accoppiare, ma i nostri dati non supportano questa ipotesi, e quindi ci devono essere altri fattori più complessi in gioco, ha spiegato Zekeli. Per esempio, bisogna tenere conto che le femmine vivono in un branco dove sorelle, madri e figlie cacciano insieme e si prendono cura l'una dell'altra, mentre i leoni maschi adulti spesso vivono da soli o con un fratello, e quindi non hanno la stessa rete di sostegno. Altri fattori da considerare sono le condizioni ambientali, come la presenza di agenti patogeni che possono determinare differenti tassi di mortalità tra maschi e femmine, o ancora il costo che ha la cura della prole. Per questo motivo, Zekeli e colleghi hanno in programma di confrontare tra loro popolazioni selvatiche e popolazioni che vivono in cattività, che non sono esposte ai predatori e non devono competere con i compagni per accaparrarsi il cibo. Indicazioni sommarie ma chiare in questo senso le dà lo studio delle pecore delle montagne rocciose Ovis canadensis, considerate da Zekeli e colleghi. Per questa specie lo squilibrio di genere praticamente si annulla nelle popolazioni che hanno ampia disponibilità di risorse, mentre si accentuano in quelle che vivono in ambienti molto aridi.